Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vorrei iniziare stasera un studio sul libro ai Galati. L'epistola ai Galati. Galati, la Galazia, è una zona di quello che noi chiamiamo Turchia, dove Paolo aveva evangelizzato, c'erano delle chiese là, però dopo che Paolo è andato via, sono arrivati dei falsi insegnanti. Erano quelli che vengono chiamati giudaizzanti. Erano giudei che dicevano di predicare Cristo, però non era veramente il messaggio vero. Dicevano, sì, bisogna credere in Cristo, ma Cristo non basta, tu devi anche diventare giudeo, tu devi essere circonciso, tu devi seguire tutti i riti giudaici, allora puoi essere salvato. Questo è un falso evangelo. E quindi Paolo, sentendo di questi uomini che erano arrivati per turbare, sconvolgere, confondere, ingannare questi giovani credenti, scrisse questa lettera, parlando con loro del grave pericolo di dare retta a questi falsi insegnanti. Questa è l'unica epistola che Paolo scrive dove non dice nulla di positivo. Anche ai Corinzi diceva delle cose belle, non ai Galati. Quindi per Paolo, no, lui non faceva. I Corinzi, primo Corinzi è una lettera che batte, però comunque diceva certe cose buone, non ai Galati. Questa epistola parla moltissimo, insieme a Romani, della giustificazione per fede, non per opere. Paolo spiega che il suo evangelo, l'unico vero evangelo, c'è solo uno, non viene da lui, non viene da altri uomini, non fu deciso dal consiglio o questo, no, viene da Dio, direttamente dalla bocca di Gesù Cristo a lui. Quindi con quello iniziamo con Galati 1, versetto 1 e 2. Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia. In questa epistola vedremo nei prossimi versetti che più che qualsiasi epistola Paolo mette enfasi sul fatto che è un apostolo. Dimostra, io sono apostolo per mezzo di Gesù Cristo. Questo perché loro stavano dando retta a questi falsi insegnanti e lui voleva far capire, scusate, io non è che un uomo contro un altro uomo, quello che dicono loro, io sono un apostolo, ma non perché ho scelto io. Non perché sono stato eletto, no, Cristo mi ha scelto a questo. E questo è estremamente importante perché tu, come io, tu hai una fonte di autorità per la tua vita. Tu, e tu, e tu, ognuno di noi. Che ben pensato o non ben pensato, ma ognuno ha una base sulla quale decide cosa è vero e cosa non è vero. Ha un metro e usa questo metro. La cosa triste è che spesso non ci rendiamo conto di quello che è il nostro metro. Ecco, io posso avere una cartina che uso per decidere come viaggiare, ma è vero? È vero questa cartina? E allora spesso abbiamo una cartina che abbiamo preso e non valutiamo. Quali sono le basi che uno può fra le quali uno può scegliere la sua autorità? Per esempio, parlando di cose vere per quanto riguarda la vita eterna, se esiste, se non esiste Dio, la salvezza, cosa è giusto, cosa è sbagliato, tante persone hanno come autorità la loro religione, la loro chiesa, la chiesa in cui sono cresciuti. Io non voglio che qualcuno, voi più giovani, che, oh, ma è così perché ha detto così la chiesa in cui sono cresciuto. Onestamente non voglio quello. Quando uno è piccolo, 5 anni, è è giusto che crede quello che viene detto, non è in grado a 5-6 anni di valutare, ma crescendo uno dovrebbe guardare l'evidenza, e qui non ho nessun timore che tutti possano guardare l'evidenza e valutare. Si può confrontare. La verità non teme confronto. Ma tante persone credono ciecamente a quello che hanno sempre sentito, la loro religione. Una domanda che io faccio alle persone, qui siamo in Italia, dove la stragrande maggioranza crescono nella Chiesa Cattolica Romana, e dico, ma scusami, se tu fossi nato in Grecia, saresti cattolico romano? No, saresti ortodosso. E se fossi greco, ortodosso greco, in Russia? Ortodosso russo. E in Inghilterra probabilmente anglicano, in Svezia luterano. In Egitto cristiano, coptic, e adesso, quindi non è che tu valutando il tutto, confrontando, hai riconosciuto questa è la verità. No, che è il confronto? No, io sono fedele alla mia chiesa, ma come sai che la tua chiesa dice la verità? Io ero fedele alla mia chiesa e a 25 anni non mi ha sfidato, ma tu sai che veramente è così nella Bibbia, e pensandoci dopo ho detto, non veramente. E volevo confrontare, ho scoperto che tanto non era vero. Quindi la religione. Tante persone oggi non è quella la base più diffusa. Qual è la base più diffusa come autorità sulla quale si decide cosa è vero e cosa non è vero? Una volta era la mia religione, adesso non è quella la cosa più comune. Qual è la base sulla quale la maggioranza delle persone edificano quello che credono? La propria, la, il proprio ragionamento e logica, e anche esperienza in un'altra categoria, quello che per me ha senso. Secondo me, io credo che questa sia la verità, ma io non credo che quello sia vero, ma io credo che tutti sono uguali, io credo che solo, cioè, avete mai sentito qualcuno dire secondo me? Secondo me, al mio giudizio. A mio giudizio, io ho 64 anni, non sono tanti. Ho conosciuto qualche migliaia di persone, sono pochi, ci sono 7 miliardi. Cioè, quanto non capisco e voglio fondare la mia vita e la mia eternità su quello che secondo me, io so questo, che io ho sbagliato tante volte. Io so che tante volte sono stato convinto di qualcosa che dopo ho scoperto che non era così. Io non mi fido del mio ragionamento, perché il mio ragionamento mi ha ingannato. E come posso io avere una posizione salda, sicura, su cose che non ho mai veramente potuto vedere o vivere? Cosa posso dire io di come sarà dopo la morte? Come posso io dire come Dio? Ma secondo me Dio è misericordioso in base a che cosa faccio, capite? Quindi, ragionamento. L'orgoglio ci acceca di farci credere quello che non sappiamo. Poi ci sono esperienza. Ma io so perché mi è successo questo. Ho fatto quell'esperienza e mi ha fatto sentire vicino a Dio. Ma sembrava a te che tu fossi vicino a Dio, ma non è mica detto che tu eri veramente vicino a Dio. Quindi si basi sull'esperienza. Poi tante persone oggi credono nella scienza, la scienza. Va bene, se tu vuoi capire a che temperatura l'acqua bolle a livello del mare, la scienza ti dà la risposta. Ma se tu vuoi capire le cose che non si può misurare e replicare, per modo di dire in laboratorio, la scienza non ha le risposte. La scienza non può dirti quando è stato creato il mondo o quando è venuto in esistenza, perché non eravamo lì e non si può replicare. La scienza non può replicare. Quindi dove la scienza può in laboratorio, ben venga. Ma la scienza non può spiegarti nulla di spirituale. Ho sentito un uomo, l'altro ieri era un video, uno stolto ad una conferenza, lui diceva, aveva domande, lui diceva, visto che la scienza ha dimostrato che non esiste Dio e che la Bibbia è totalmente falsa e che è tutto falso l'idea, allora la mia domanda è questa. E ho detto, che uomo pieno di sé, che uomo stolto. La scienza non ha provato che non esiste Dio. No. L'oratore aveva sul telefono delle cose e lui ha detto, un tale grandissimo scienziato, uno dei più famosi del mondo, che era ateo, era agnostico, scusami, però ha detto, in base alla scienza, devo ammettere che c'è un creatore. No, ha detto, la scienza mi spinge a dover riconoscere questo. E questo era un grandissimo, famosissimo scienziato. Tanti hanno detto questo. E lui diceva questo che non era nessuno, era uno studente studiando la scienza. Diceva, come mai che con la stessa scienza che tu dice dimostra questo grande scienziato, che stra più grande di quanto sarai tu mai, ha le conclusioni contrarie? Se fosse veramente bianco e nero, no. E la scienza non può dirti quello che riguarda Dio. Scusate, Dio non è fisico che si può misurare in laboratorio. Non si può misurare in laboratorio peccato, amore, odio. Non sono cose, sono cose reali, ma non sono cose che si può misurare. Quindi la scienza ha il suo, Dio ha creato la scienza. Tutte le leggi sulla natura sono da Dio. E la scienza studia quelle leggi, così riesce a fare le ultime cose, ma non può spiegare del creatore delle leggi. La scienza non ci dà le risposte, non si può fondare la conoscenza sulla scienza, la conoscenza sulle cose che riguardano la vita spirituale. Quindi è stoltezza. Quindi c'è una fonte. C'è una fonte, non è la religione, non è la ragione, non è l'esperienza. Non è la scienza, la base è quello che Dio dichiara all'uomo nella sua parola. Perché la Bibbia non è stata scritta da uomini, ognuno parlando per conto suo. La Bibbia è stata ispirata da Dio, scritta sull'arco di 1400 anni, più di 40 uomini diversi. Incredibilmente quanto si combina, la Bibbia è piena di profezie che vengono adempiute. Che non sarebbe neanche possibile matematicamente, non così tanti. E l'Apostolo Paolo in questa epistola sta spiegando il mio messaggio. Io sono apostolo, non perché ho scelto io, gli uomini mi hanno eletto apostolo. Cristo Gesù mi ha scelto. E sta per dire, e quello che vi insegno non viene da me. Non ho imparato da uomini qualche scuola. Gesù Cristo, il creatore del mondo, mi ha insegnato l'Evangelo che io proclamo. E quindi ascoltate quello che vi dico perché non viene da me, sono un semplice portavoce. Allora Paolo, spiegando che è apostolo per scelta di Dio, dichiara versetti 3 a 5, leggo loro sul saluto. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio, nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo inizia tutte le sue epistole con la preghiera grazie e pace a voi. Ma in questa epistola approfondisce questo saluto più di qualunque altra epistola. Vuole aiutare i lettori a ricordare da dove viene la grazia e la pace. Menziona che vengono da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo, ma poi parla della salvezza. Perché proprio il suo argomento qui è cos'è l'Evangelo. E lui dice, Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio nostro Padre. Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati. Non ha dato qualcosa. Io posso dare i miei soldi, posso dare del mio tempo, posso dare tante cose, ma Gesù ha dato se stesso, il dono che costava tutto. essendo separato dal Padre, sotto l'ira di Dio, e ha dato se stesso per i nostri peccati che ci separavano da Dio. Era impossibile per noi di pagare quel prezzo. Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati, che vuol dire per pagare il debito. E poi dice, per sottrarci dal presente mondo malvagio, questa parola sottrarci è una parola che vuol dire strappare via. E viene usato il suo significato in greco, uno dei significati principali è strappare via liberando, liberando. Quindi non si userebbe questo per portare da sicurezza, strappare via la sicurezza al pericolo, si parlerebbe, userebbe questo per parlare di strappare via dal pericolo alla salvezza. Gesù ci ha strappati via dal mondo malvagio, liberandoci dalla condanna. Questa era secondo la volontà di Dio. Questa era secondo la volontà di Dio. Non è che lui lo mette sul tavolo e chi vuole va, io lo voglio. No, è secondo la volontà di Dio, la scelta di Dio. Quanto è importante riconoscere questo perché aumenta quanto possiamo ringraziare Dio. E poi lui concluda questa preghiera, grazie e pace a voi, una preghiera, con la frase al Dio, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo spesso si interrompeva per dare gloria a Dio. Tu ti interrompi per dare gloria a Dio? Paolo spesso, mentre parlava di questo e quell'altro argomento, si interrompeva, si fermava per dare gloria a Dio. Se vuoi la gioia della salvezza dovresti ripetutamente durante il giorno. Parlavamo prima di lavoro. Magari questo collega ti crea tanti problemi, fermati a dare gloria a Dio. Signore, questa prova è dura, ma nessuno tranne te potrebbe gestire le cose in modo che una cosa difficile porti del bene e tu lo stai facendo adesso. Grazie, ti lodo. La prossima volta che hai un problema di lavoro, agisci davvero credente. Se sei un vero credente, e dai gloria a Dio, riconoscendo che Dio sta gestendo, facendo cooperare tutte le cose per il vero bene di chi? Coloro, cosa dice Romani 8:28? Per chi? Non per tutti, per chi? Quelli che amano Dio. Quello che amano Dio. Paolo dava lode a Dio. Stava scrivendo a questa chiesa con cuore spezzato perché stavano ascoltando un falso evangelo, eppure si fermava per dare gloria a Dio. Oh, che possiamo noi vivere così. Iniziando ora nel versetto 6, lui inizia il suo discorso di questa lettera, veramente, e anche questo capitolo molto specifico. E lui fa confronto fra il falso evangelo, e farà tutta la lettera, e il vero evangelo. Salvezza per fede in Gesù Cristo. Il falso evangelo era un salvezza dove c'era Cristo, ma c'era anche quello che facevano le persone. Questo è un falso evangelo che è un gravissimo peccato. Credere è ancora peggio insegnare un falso evangelo. Seguitemi mentre leggo 6 e 7. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro evangelo, il quale non è un altro evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'evangelo di Cristo. Questa parola, mi meraviglio, si usa spesso nei quattro evangeli soprattutto. Gesù era meravigliato. Le persone erano meravigliate quando succede qualcosa che non è possibile. Che tu dici, ma questo non è possibile, come mai? Cioè, sei scioccato. Questa è quella parola lì. E Paolo era, ma non è possibile che dal vero evangelo girerebbero ad ascoltare un falso evangelo. Scusate l'esempio, ma questo è come lasciare cibi buonissimi, nutrienti ma buonissimi, abbandonare quelli per mangiare letame. E il confronto sarebbe abbastanza vicino. Lasciare cibi squisiti, buonissimi, e per prendere letame. E Paolo dice, no, non ci credo! Ma cosa state facendo? Non è cibo quello! Non è cibo quello. C'è solo un vero cibo. Non è un altro cibo, si presenta come cibo, ma quello non è cibo. Notate che Paolo parla di alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo? Oggi come allora ci sono tantissimi falsi insegnanti, la Bibbia parla moltissimo di falsi insegnanti, perché Satana sa che il modo più efficace di attaccare la Chiesa e l'opera di Dio è da dentro, non da fuori. Da dentro, non da fuori. E ci sono tantissimi falsi insegnanti, turbano le persone perché la vera pace sta solo in Gesù Cristo. E se tu ti aggrappi ad un altro Evangelo, un Evangelo dove tu devi seguire tutti i riti e forse se faccio abbastanza sarò salvato, tu non hai più pace. Perché non puoi mai fare abbastanza. E così sei turbato, non hai la pace che c'è solo in Cristo. E vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo, pervertire, far diventare quello che non era. Quindi era vero, diventa un altro Evangelo che suona in modo simile, ma non è la cosa, stessa cosa. È uno che porta al lago di fuoco, non porta a stare con Dio. Andando avanti, Paolo parla nel modo più forte che troviamo in tutta la Bibbia. La condanna più terribile. Leggo versetti 8 e 9. Ma anche se noi, un angelo dal cielo, vi predicassi un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo. Se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Questo è il modo più pesante possibile. La parola anatema, maledetto, è la parola in greco anatema, maledetto da Dio. Cioè, è peggio che solo mandato al lago di fuoco. Questo è peggio. È una maledizione da Dio stesso sulla persona. Notate che sta parlando non di chi crede un altro Evangelo. Sono perduti quelle persone. Sta parlando di chi predica, chi annuncia, chi sparge un altro Evangelo. In secondo Giovanni 1:10, parlando della verità in Cristo, leggiamo che non dobbiamo neanche salutare chi recca, chi porta un altro Evangelo, un'altra dottrina. Vi leggo quello in secondo Giovanni 1:10. Se qualcuno viene a voi e non recca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Allora, la differenza fra chi crede una cosa e chi cerca di trasmettere ad altri. Chi annuncia un altro Evangelo, chi recca un'altra dottrina. Dobbiamo evitare, perché quello è una persona sotto la maledizione da Dio. E dice di non riceverlo in casa e non salutatelo. Proprio fortissimo. Sono maledetti da Dio. Certamente se uno porta un altro Evangelo avrà versetti della Bibbia. Cioè si parla non di un'altra religione, parla di Buddha, quello no, non è un altro Evangelo. Un altro Evangelo parla di Cristo, parla della salvezza, usa versetti della Bibbia, ma gira. E questo ormai è stra diffuso. Qualunque forma di falso Evangelo toglie gloria da Cristo, perché la salvezza dipende da Gesù Cristo, quello che Gesù Cristo ha fatto. E quando si prende quello che Cristo ha fatto e si aggiunge a quello che noi dobbiamo fare, si toglie gloria che appartiene a Gesù Cristo. Questa sia maledetto e anatema dovrebbe spaventarci, è così terribile. Le persone che possono essere persone sinceri, possono essere persone gentili, persone gradevoli, ma hanno davanti a loro un tormento inconcepibile. Sono maledetti da Dio. Mi spinge a capire una cosa. Io devo stare attento a quello che dico io. Io devo non andare oltre quello che io so di essere dalla Bibbia. Non devo essere, ma no, così, forte, senza essere veramente sicuro. Versetto 10. Infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Ricordate che prima Paolo combatteva contro la Chiesa di Gesù Cristo e cercava l'approvazione degli uomini all'epoca. Era il più bravo fra i farisei per la sua età. E dice, infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Prima sì, ma non ora. Non ora. Anzi, se io cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Cioè, pensate a quanto è stato maltrattato, battuto, frustrato, lapidato, quanto soffriva, carcere, fame, nudità, per poter predicare. Se avesse voluto approvazione, sarebbe tornato ai giudei, parlando contro Cristo. Ma lui non cercava l'approvazione degli uomini, e questo mi fa pensare a me stesso, ma io cosa voglio? Voglio l'approvazione degli uomini? Adatto come parlo? Cerco di non offendere perché voglio essere visto bene? Voglio parlare in modo che non mi vedano come esagerato? Voglio l'approvazione degli uomini? O voglio l'approvazione di Dio? Questo tocca ciascuno di noi. Questo tocca ciascuno di noi. Quante volte non voglio essere visto come esagerato ed evito di dire troppo o di parlare addirittura. O che possiamo dire, io non cerco più a piacere agli uomini, non voglio la loro approvazione, voglio l'approvazione di Dio. Voglio la gloria di Dio. Allora, iniziando nel versetto 11, fino alla fine del capitolo, Paolo racconta della sua conversione e dell'Evangelo che annuncia, e il suo scopo è di far capire che il suo Evangelo, quando dico il suo, quello che lui predicava, è l'unico Evangelo perché viene direttamente da Dio. Quindi Paolo racconta loro la sua salvezza e grazie a Dio questo è una base anche per noi di dire io posso fidarmi di quello che Dio ci dà nella Bibbia. Leggo 11 e 12 all'inizio. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da alcun uomo, ma per la rivelazione di Gesù Cristo. Nel versetto 1 Paolo aveva dichiarato che non era apostolo da parte degli uomini, se ricordato. Sono apostolo non da parte degli uomini. Qui dichiara che l'Evangelo che annuncia non veniva dagli uomini, ma direttamente per rivelazione di Gesù Cristo. L'Evangelo che noi abbiamo nella Bibbia, tutta la Bibbia, non viene dagli uomini, viene da Dio che lui ha dato agli autori della Bibbia. In Ebrei 2 sta parlando dell'Evangelo, la salvezza, lì viene chiamata la salvezza, che è stato per primo annunziato dal Signore, quindi l'Evangelo, è notato che è stato poi confermato da coloro che lo avevano ascoltato, gli apostoli, compreso Paolo, perché lui aveva ascoltato Gesù. Quindi leggo quel brano e Dio aveva confermato che erano da Dio. Leggo Ebrei 2 da 3, cos'è, a 5 mi pare, e qui il Signore è Gesù, chi lo avevano ascoltato sono gli apostoli, 3 e 4. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita. Mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse potenti operazioni e con doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà. L'Evangelo è uno. Chi non si attiene a quello non scapperà, non scamperà. Al giorno di giudizio non ci sarà scampo, non ci sarà nascondiglio, nessuno può correre veloce abbastanza, nessuno può resistere, sarà troppo terribile. Oggi è il giorno della salvezza. Dal versetto 13 nel nostro brano in Galati 1, Paolo ricorda loro di come lui fu scelto da Cristo come apostolo. Però inizia parlando di com'era la sua vita prima, per far capire la grandezza dell'opera di Dio per farlo apostolo. Leggo 13:14, Galati 1. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Paolo voleva l'approvazione degli uomini ed era arrivato a un ottimo punto, era avanti tantissimi coetanei. Quindi, zelanti, per andare avanti nella sua forza, per farsi vedere. Lui aveva attaccato duramente la Chiesa di Gesù Cristo, ma Dio aveva un altro piano per Paolo. Paolo non stava cercando Dio, non stava cercando Cristo, non stava cercando il perdono, lui si considerava giusto davanti alla legge, ma Dio aveva un altro piano. Paolo non ha scelto di cercare Cristo, Dio ha scelto di salvare Paolo. Leggo 15:16. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue. Mi fermo lì al momento. Vari commenti importanti qui. Prima di tutto, è quando piacque a Dio che Dio ha salvato Paolo. Non era quando Paolo ha deciso, è quando piacque a Dio. Era la decisione di Dio. Paolo non stava cercando Cristo. E poi dice, Dio aveva appartato Paolo prima dal grembo di sua madre, fin dal grembo di mia madre. Allora, questo è legato alla predestinazione. Paolo era messo da parte. Ma poi, ad un certo punto nella vita, ed era quando era sulla via a Damasco, fu chiamato. Infatti, mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia. La chiamata è a quel punto nella vita dove la decisione di Dio di salvare una persona viene adempiuta e chiama la persona in modo che la persona vede il suo peccato e vede Gesù Cristo. E poi è piaciuto a Dio di rivelare in Paolo suo figlio. Quindi Paolo non è stato solo salvato sentendo di Gesù, è stato salvato perché Gesù stesso è apparso a lui, è rivelato a lui. Gesù si è rivelato a Paolo e ha insegnato a lui la sua dottrina. È apparso a lui più di una volta. E lo ha chiamato a che cosa? Affinché l'annunziassi, cioè che lui annunzia Gesù Cristo, fra i gentili. Paolo fu chiamato ad annunziare Gesù Cristo fra i gentili. Grazie a Dio perché anche noi siamo gentili. E ha annunziato fisicamente, però anche per iscritto, per le epistole che abbiamo noi. Paolo non si è consultato subito con carne e sangue perché il suo insegnamento non veniva da uomini. Non è che è andato dagli altri apostoli, allora spiegatemi questo. No, Il suo insegnamento è venuto da Gesù Cristo direttamente perché Paolo è un apostolo. Poi voglio leggere, inizio di nuovo con 16, ma vado fino a 19. In questi versetti Paolo rende chiaro che il suo Evangelo veniva direttamente da Dio, non dagli altri. Seguite. Piaciuta a Dio di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili. Io non mi consultai subito con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi, dopo 3 anni, salii a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. E non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Qui vari dettagli della vita di Paolo che non troviamo in Atti. E qualcuno, ma come sappiamo se è vero questo? Scusami, chi sta parlando qui? Chi è che scrive? Paolo. Paolo sa esattamente quello che è successo nella sua vita. Ma non combacio, non combacio. Queste robe in più di quello che sappiamo negli Atti. Ma chi ha scritto Atti? Luca. E di chi era compagno di viaggio Luca? Paolo. Quindi tutto è preciso. Paolo ci sta raccontando e il punto è che il suo messaggio non è venuto dagli altri apostoli o qualcun altro. Un piccolo parentesi qui menziona Giacomo, il fratello del Signore. Allora c'è Giacomo l'apostolo che in Atti 12 fu messo alla morte e poi il fratello fratellastro di Gesù, Giacomo e Giuda, i due fratelli di Gesù da Maria. Loro avevano Giuseppe come padre, Gesù no. E questo Giacomo è chi ha scritto l'epistola. Giacomo. Questo Giacomo era un capo della chiesa di Gerusalemme. E quando dice, non vide alcuno degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore, è quel Giacomo lì. Allora, versetto 20, Paolo dichiara una cosa per aiutarci a capire. Lui sta dicendo la verità, ve lo leggo. Ora, quante le cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Questo davanti a Dio è importante. Paolo aveva timore di Dio. Paolo sapeva tutto quello che io faccio e dico, sarò chiamato a rispondere a Dio. Quindi davanti a Dio io non mento. Io non posso mentire, perché io so che devo rispondere a Dio. Noi a volte dimentichiamo che dobbiamo rispondere a Dio. Ogni volta che io pecco, non sto pensando a Dio. Ogni volta che pecco, non sto pensando a Dio. Paolo teneva Dio sempre davanti a sé, nella sua mente, e perciò poteva dire: quante le cose che scrivo, ecco davanti a Dio, non mento. Non diceva giuro o questo perché lui diceva sempre la verità, ma vuole far capire loro perché. Posso dichiarare di non mentire perché io ho timore di Dio. Io so che devo rispondere a Dio. Poi lui conclude la descrizione della sua salvezza e come Dio si era servito di lui. E leggendo da 21 a 24, leggo questi versetti. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo, ma essi udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava, ora annunzia quella fede che nel passato egli devastava. E glorificavano Dio per causa mia. Paolo conclude questo racconto della sua vita parlando del fatto che le chiese della Giudea non lo conoscevano personalmente, perché dove aveva passato i 3 anni di ministero Gesù? A Giudea, maggiormente, giusto? Maggiormente. Anche Galilea in quella zona. E lui dice: guarda, quelle chiese non sono stato lì, non mi conoscono personalmente per confermare. Quindi il mio insegnamento non viene perché ho parlato con questo e quell'altro. No, dove c'era Gesù, dove avevano sentito Gesù, io non sono stato in quelle parti, quella breve visita dopo 3 anni. Il mio Evangelo, quello che io insegno, viene da Gesù Cristo. Quindi, incredibile, e le chiese della Giudea avevano sentito, ma lui, che era così famoso per quanto attaccava la Chiesa, Adesso sta predicando Gesù Cristo. E glorificavano Dio per causa mia. E mi fa credere, mi fa chiedere a me stesso e chiedo a te. Le persone glorificano Dio per te? Le persone glorificano Dio per te? Le persone in casa dicono, Signore, grazie che vedo in lei, vedo in lui, te, vedo la tua opera in lui, vedo la presenza di Cristo in lui, in lei. Le persone glorificano Dio per te? Dovrebbero? Dovrebbero? Se tu hai Gesù Cristo, veramente, quante persone al giorno del giudizio daranno, Signori, signori, non vi ho mai conosciuto. Dio porterà a compimento l'opera che inizia, che vuol dire che l'opera che inizia andrà avanti. Ci saranno cadute, ma un vero figlio di Dio viene disciplinato se serve. Dio non inizia lì, finisce là. E ci sarà frutto. E le persone glorificheranno Dio per te. Questo è una parte normale della vita di un vero credente. E quindi, certamente, tanti glorificavano Dio per Paolo. Noi non saremo così conosciuti. Ma la domanda è, nel tuo cerchio, nelle persone che conoscono te, glorificano Dio? Perché vedono Cristo in te? Dovrebbero. Se non è la realtà, è un problema, è un segno molto, molto, molto brutto. E c'è un rimedio. Il rimedio è Gesù Cristo. Il rimedio è la confessione del peccato. Il rimedio è dire, Signore, qual è? Cos'è il Padre nostro, la preghiera? Padre nostro che sei nei cieli, dacci una bella vita, toglimi i problemi, no, come inizia? Padre nostro che sei nei cieli, cosa? Sia santificato il tuo nome. Questa è la tua preghiera, il tuo desiderio? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo è il tuo desiderio? Perché quando questo è il tuo desiderio, Dio ama rispondere a quella preghiera. E santifica il suo nome in te. E il suo regno arriva tramite te. E la sua volontà viene fatta in te. E le persone vedono Cristo in te e glorificano Dio per causa tua. Grazie a Dio Paolo poteva dire questo. Posso io? Puoi tu? Quanto è importante che riconosciamo qual è la base sulla quale fondo quello che credo. È la mia chiesa? È il mio ragionamento? È la mia esperienza? È la scienza? Oppure è quello che Dio dichiara nella parola di Dio? Qual è la base sulla quale fondi quello che credi? Ricordate che dobbiamo valutare quello che crediamo perché io posso scegliere la via in cui camminare, non posso scegliere dove mi porta. Se io scelgo quella via, arriverò là. Non arriverò là. Devo camminare in quella via per arrivare là. Quindi è importante valutare. Io ringrazio Dio che abbiamo la parola di Dio. Ringrazio Dio che abbiamo la verità sicura. Non è quello che hanno detto gli uomini. La parola di Dio è Dio che ha guidato gli uomini che Lui ha scelto a scrivere quello che Lui voleva per rivelarsi a noi. Io prego che possiamo avere il timore di Dio, che possiamo cercare non l'approvazione degli uomini, ma l'approvazione solo di Dio. E io ringrazio Dio che quando piacque a Dio ci ha chiamati. E ora che possiamo noi essere portavoci per chiamare altri. O che possiamo aggrapparci alla verità di Dio, che non vuol dire conoscerla intellettualmente e resta lì, vuol dire conoscerla per viverla. Per quanto riguarda falso insegnamento, un commento solo. Io posso insegnare la verità con un cuore che spinge le persone ad avere orgoglio. A quel punto, pur dicendo cose vere, sto allontanando le persone da Dio. Perché insegno di criticare, di condannare, confutare costantemente gli altri e quindi crea un senso dove anziché crescere nel vedere il mio peccato e vedere Cristo prezioso perché sto riconoscendo sempre più il mio peccato e trovando in Cristo il perdono, sto sempre puntando il dito che chi ha, secondo me, una dottrina sbagliata. E chi ha un ministero che è principalmente confutare, 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 ma e quelli che ascoltano uno così stanno vedendo più di Cristo e più del proprio peccato per essere sempre più conformati a Cristo. O che possiamo usare le verità che Dio ci rivela, non per gonfiarci, ma per umilmente ringraziare Dio per un Salvatore così grande. Per un Salvatore così grande. E che possiamo vivere volendo piacere a Lui e non cercando l'approvazione degli uomini, ringraziando Dio per la verità che abbiamo nella parola di Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, ti ringrazio per la verità, perché la tua parola è la verità. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E tu ci dai la tua verità nella parola di Dio. Ed è una parola sicura. Ti prego, mostraci quando stoltamente cerchiamo di fondare quello che crediamo sul nostro ragionamento o esperienza o la nostra chiesa, o che possiamo essere un popolo che scava nella parola per confrontare, per vedere come i Bereani, sì. Questo è veramente conforme alla parola di Dio. Non solo qualche versetto strappato dal contesto, con tanta logica umana, ma veramente fondata nella parola di Dio. E ti prego che possiamo leggere la parola, non per avere ragione e puntare il dito, ma per vedere più di Cristo, per crescere nella santità, noi. Prego che, come Paolo, possiamo dire, non mento davanti a Dio, cioè che possiamo capire che tutto quello che diciamo e facciamo è davanti a Dio e che possiamo camminare con reverenza davanti a Dio in tutto. Grazie per la tua parola, grazie per questa epistola, grazie per il tempo di conoscerti di più tramite la parola. Grazie per un grande Salvatore come Gesù Cristo. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.